In questo periodo il Signore mi dava di leggere il libro del Deuteronomio e diciamo tra le varie cose che mi hanno colpito è che in più passaggi il Signore attraverso Mosè ricorda al popolo di Israele, esorta e comanda al popolo di Israele di tenersi stretti al Signore. È vero? E questo lo fa in più occasioni. In Deuteronomio al capitolo 4, al versetto 4, quando tramite Mosè Dio dice al popolo che loro si erano tenuti stretti al Signore. Ancora in Deuteronomio al capitolo 10, al versetto 20, dice ancora: temi Dio, servilo e tieniti stretto a Lui. E ancora in Deuteronomio 13, al versetto 4, dice proprio la stessa cosa, dice: vi terrete stretti a Lui. E pensando a questo concetto, mi veniva in mente in primo luogo una figura, la figura del figlio con il genitore. Quante volte è capitato che magari i nostri figli, quando erano più piccoli, avessero paura di qualcosa? Cosa facevano? Magari se erano vicino a noi, ci stringevano forte la mano, ci stringevano, ci tenevano stretti, o magari venivano in braccio a noi e appunto ci tenevano stretti proprio perché su di noi facevano affidamento in qualche modo, perché su di noi si sentivano protetti. E anche nel mondo ci sono dei modi di dire, no? Delle frasi che usiamo quasi quotidianamente. Chi di voi non ha mai sentito dire: tieniti stretto questo lavoro con la situazione che c'è, tieniti stretti i tuoi genitori perché magari un domani non ci saranno più. E c'è anche chi dice: tieniti stretto una persona che ti fa felice, che ti fa star bene. E vediamo che anche la scrittura, come ho accennato in Deuteronomio, ma è un concetto che troviamo in tutta la Bibbia, troviamo l'importanza di tenersi stretti non ad una persona, di non tenersi stretti a un proprio lavoro, una propria cultura, ma di tenersi stretti al Signore. E tenersi stretto significa proprio, indica un'azione fisica di trattenimento, indica un legame con la persona a cui noi ci stringiamo, ci teniamo stretti. E ci sono anche alcuni sinonimi, come tenere stretto può essere, il sinonimo può essere legato a qualcuno, essere unito, essere avvicinato, avere un rapporto profondo, intimo, e il contrario di tenersi stretti è essere separato, essere allontanato. E vediamo che sebbene questo sia una verità che tutti conosciamo, è vero, c'è qualcuno che non sappia che sia necessario, sia fondamentale tenersi stretti al Signore. Tutti lo sappiamo, magari già dall'ora felice si insegnano questi concetti di rimanere stretti al Signore finché il Signore ci chiama con sé. Noi questo concetto lo conosciamo molto bene. È una verità che anche il popolo di Israele conosceva, ma Dio, vediamo nel suo amore, ripete varie volte, soprattutto l'ho visto in Deuteronomio, che uno potrebbe dire: ma Signore, varie volte me l'hai detto, anche in vari ambiti, in vari aspetti, ma me lo ripeti ancora. E perché Dio ce lo ripete nel suo grande amore, ci conosce e sa quanto sia facile e pericoloso lasciare la presa. Sa quanto sia facile allontanarsi man mano e non rimanere attaccati a Dio. E quindi questa sera insieme a voi voglio vedere l'importanza di rimanere stretti al Signore, ma in maniera un po' più pratica. Prima di tutto, cosa significa nella Bibbia tenersi stretti a Dio? Dopodiché, come si fa praticamente a tenersi stretti a Dio? Quindi ho preso come riferimento il libro di Giosuè, perché anche in Giosuè viene ripetuto alcune volte questo concetto. Giosuè al capitolo 23 è uno degli ultimi discorsi di Giosuè e leggiamo dal versetto 6 al versetto 8. Giosuè capitolo 23, dal versetto 6 al versetto 8. È molto bello perché Giosuè incoraggia i capi di Israele, Giosuè incoraggia proprio il popolo di Israele in questi termini e dice al versetto 6 del capitolo 23: applicatevi dunque risolutamente a fare che cosa? A osservare e a mettere in pratica tutto quello che è scritto nel libro della legge di Mosè, senza sviarvene né a destra né a sinistra, senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono tra di voi, Infatti il popolo di Israele doveva conquistare determinate nazioni a cui Dio gli aveva detto però di scacciarle. E continua dicendo, sempre al versetto 7, non pronunciate neppure il nome dei loro dei, non ne fate uso nei giuramenti, non li servite e non vi prostrate davanti a loro. Ma, cosa dice al versetto 8? Tenetevi stretti al Signore, che è il vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi. Quindi, in sintesi, cosa significa nella Bibbia tenersi stretti a Dio? Quando io mi tengo stretto a una persona, nello specifico a Dio, significa che io riconosco la mia debolezza, riconosco i miei limiti. Significa riconoscere l'impossibilità di farcela da soli. Significa riconoscere che se non rimaniamo attaccati a Lui, il rischio di cadere, di farci male, è alto, anche se Satana, durante la nostra vita, la nostra vecchia natura ci vuole far credere il contrario. Ma infatti, a proposito, il Signore Gesù ricorda in Giovanni 15 al versetto 5, dice: perché senza di me non potete fare nulla. E essere stretti, tenersi stretti a Dio significa avere una relazione con Dio, significa anche ascoltare la voce di Dio. Infatti in Giosuè 3 al versetto 9 lo leggo io, Giosuè 3,9, cosa dice? Giosuè disse ai figli di Israele: avvicinatevi, ascoltate le parole del Signore vostro Dio, proprio perché avvicinarsi significa tenersi stretto qualcuno. Quindi tenersi stretti, rimanere attaccati, significa ascoltare la voce di Dio. E come si fa, come ho detto, praticamente a tenersi stretti a Dio? Lo vediamo attraverso questi versetti che abbiamo letto, questa esortazione che Giosuè ha dato al popolo. E prima di tutto gli dice: applicatevi dunque risolutamente. E mi sono chiesto cosa significa applicarsi. Applicarsi significa dedicarsi con impegno, dedicarsi con attenzione, dedicarsi con costanza. Deve esserci la nostra volontà, con tutte le forze noi dobbiamo applicarci a osservare, a mettere in pratica, che adesso vedremo. Quindi non c'è spazio alla superficialità, non c'è spazio al pressapochismo, ai comportamenti che abbiamo superficiali e di vivere la vita cristiana a volte in maniera approssimativa. Ma la parola di Dio dice che per rimanere stretti al Signore dobbiamo applicarci. A fare che cosa? A fare due azioni in particolare, a osservare e a mettere in pratica. E osservare non significa solamente a leggere la Bibbia, non significa solamente venire agli incontri, ma vuol dire molto di più. Significa esaminare, significa scrutare, quindi studiare in maniera approfondita. Significa serbare, che deriva dal latino osservare, custodire, tenere dentro di sé la parola di Dio. E questo è un aspetto molto importante che deve caratterizzare noi cristiani. E infatti il Salmo 119 ci ricorda i benefici che provengono dall'osservare la parola di Dio. Infatti dice la scrittura che c'è beatitudine, sono beati coloro che osservano i comandamenti, i precetti di Dio. E dice la scrittura altresì che i comandamenti, i precetti vengono dati affinché siano osservati con cura. E dopo c'è un altro passaggio, perché il Signore non vuole solo informarci, non vuole solo che noi custodiamo i Suoi comandamenti nel nostro cuore, ma vuole che li mettiamo in pratica. Infatti è una parola che è vivente, non è solo teoria, ma vuole cambiare le nostre vite. E in Romani ce lo dice chiaramente al capitolo 12, che dice: siate trasformati, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati. E l'altro obiettivo ce lo ricorda l'apostolo Paolo quando scrive ai Colossesi, che dice: camminate in modo degno del Vangelo per piacergli in ogni cosa. Quindi da qui l'importanza di mettere in pratica la parola di Dio per onorare il Signore e per il nostro bene. E come dovevano applicarsi il popolo di Israele? Come doveva applicarsi nell'osservare, nel mettere in pratica? Qui usa questo avverbio molto, molto importante, dice risolutamente. Dovevano essere fermi, perché risolutamente vuol dire essere fermo, essere deciso. E quindi loro così dovevano vivere la vita cristiana, essere fermi, decisi, per resistere agli attacchi di Satana, del nemico. Ce lo ricorda Prima Pietro al capitolo 5, versetti 8 e 9, che dice: resistetegli stando fermi. Possiamo dire resistetegli vivendo una vita risoluta, decisa. E cosa dovevano mettere in pratica? Abbiamo letto al versetto 6, dovevano applicarsi, osservare a mettere in pratica tutto quello che era scritto. Non solo un pezzo, non solo le cose più facili, non solo le cose che già mettevano in pratica, non solo le cose che magari erano più belle, avevano degli effetti più immediati, ma tutto. E per fare ciò è necessario, anche nella nostra vita, mettere da parte i nostri pensieri, mettere da parte i nostri concetti, le nostre conoscenze, per dare spazio per far sì che la conoscenza di Dio ci pervada, affinché noi possiamo mettere in pratica, senza mettere degli ostacoli attraverso la nostra vita, attraverso la nostra vecchia natura. E ancora continua, dà ancora più dettagli la parola di Dio, di come bisogna applicarsi nell'osservare, nel mettere in pratica. Dice: senza sviarvene né a destra né a sinistra. Nel nostro cammino cristiano può succedere che, se non stiamo stretti al Signore, ci deviamo a destra, ci possiamo deviare a sinistra. E ce lo ricorda il Salmo 119,80, quando dice: sia perfetta la mia obbedienza affinché io non sia confuso. Perché se non ci teniamo stretti al Signore, inevitabilmente verremo confusi. Se non applichiamo tutto quanto scritto, il rischio è di voltarci indietro, come ha fatto la moglie di Lot, e quindi rimanere immobilizzati nella vita cristiana. O di scegliere delle scorciatoie che magari a noi ci sembrano più congeniali, ma poi ci imbattiamo in sentieri impraticabili che non portano da nessuna parte. E ancora continua, aggiunge altri dettagli Giosuè nel parlare al popolo di Israele: oltre a non sviarsi né a destra e a sinistra, non dovevano mischiarvi con queste nazioni. E trasportando questo concetto nel Nuovo Testamento, Giacomo ci ricorda al capitolo 4, versetto 4, che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Questi sono concetti molto importanti. Sembrano banali, a volte li diamo per scontati, e proprio perché a volte li diamo per scontati che rischiamo di sottovalutarli. E ancora, da altri dettagli, dice Giosuè: non pronunciate il nome di questi dei, non fare uso nei giuramenti, non li servirete, non vi prostrerete davanti a loro. E in questo versetto ho proprio visto una sorta di scaletta, una sorta di scala che gradino per gradino va sempre più giù. Abbiamo visto appunto qual era il rischio: primo, di non sviarvene a destra e a sinistra; secondo, di non mischiarvi con queste nazioni; terzo, di non pronunciare il loro nome; quarto, di non servirli e non prostarli davanti a loro. Quindi vediamo come c'è una scaletta che va sempre più giù. Parte dallo sviarvi a destra e a sinistra e finisce dal prostrarvi davanti a questi dei. Mi sembra una scaletta che, come dei gradini che vengono scesi sempre di più, come ci indica anche il Salmo 1. E quindi vediamo l'importanza di tenersi stretti al Signore per non incorrere in questi rischi. E anche oggi, se non stiamo stretti al Signore, corriamo il rischio di sottovalutare questi rischi e di fare amicizie col mondo, di imparentarci con chi non conosce Dio, di iniziare a pensare come coloro che ci circondano. Inevitabilmente succede questo, perché viviamo in questo mondo, andiamo a lavoro, abbiamo contatti con l'esterno, e questo è inevitabile, e a maggior ragione c'è la necessità di stare attaccati, stretti al Signore. E cosa succede? Ci allontaniamo quando facciamo così, e ci stringiamo al mondo. E questo ce lo dice la Scrittura in maniera molto chiara in Proverbi 5, al versetto 22, che voglio leggere insieme a voi. Proverbi 5, 22. Dice così: l'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Qui è vero, parla dell'empio, ma anche il cristiano, se si allontana da Dio, se non si tiene stretto a Dio, poi può essere stretto dalle funi del peccato. E a tal punto che potrebbe non esserci più differenza tra noi e il mondo, tra i cristiani, tra chi conosce Dio, che ha conosciuto Dio e chi non l'ha conosciuto. E un esempio che conosciamo tutti è Lot, quando parlò ai suoi generi che Dio avrebbe giudicato Sodoma e Gomorra, pensavano che Lot stesse scherzando. E stare stretti al Signore, tra le altre cose che abbiamo visto, significa anche scegliere personalmente di stare attaccati a Dio. Non lo potrà fare mia mamma, mia moglie, mio marito, mio figlio, ma è una scelta personale. Non potrà farlo un'altra persona al posto mio. E ancora, stare stretti a Dio significa non fare compromessi col mondo, come abbiamo anche visto. Non fare compromessi con la nostra vecchia natura, col nostro vecchio carattere. Così come invece ha fatto poi il popolo di Israele. E infatti, cosa è successo? Nonostante tutte le esortazioni, tutti i comandamenti che Dio, prima tramite Mosè, poi Giosuè, ha dato al popolo di Israele di rimanere stretti al Signore, cosa è successo? Che durante le conquiste, durante i paesi che il popolo di Israele ha conquistato, vediamo che c'era un comandamento preciso, molto semplice da eseguire e non soggetto a interpretazioni, che era quello di non fare alleanza con gli abitanti del paese, di demolire gli altari e di sterminare questi popoli stranieri, questi popoli pagani non dovevano abitare minimamente col popolo di Israele. E invece Israele, il popolo di Israele ha pensato forse di essere più furbo di Dio, come a volte può succedere a me, come a volte può succedere a noi. E cosa è successo nello specifico? Lo vediamo in Giudici al capitolo 1, al versetto 21, non li leggiamo tutti, li leggo un po' di passaggio, quando dice, per dire un esempio, i figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei che abitavano a Gerusalemme, perciò i Gebusei hanno abitato con i figli di Beniamino in Gerusalemme fino ad oggi. E ancora vediamo anche l'altra tribù di Manasse, dice anche Manasse non scacciò gli abitanti di Betsea né delle città del suo territorio, né quelli di Tanak delle città del suo territorio, né quelli di Dor delle città del suo territorio, né quelli di Ibleam e delle città del suo territorio, né quelli di Megiddo e delle città del suo territorio. Cosa dice? Perché i cananei erano decisi a restare in quel paese. Però quando Israele fu abbastanza forte, assoggettò i cananei a servitù, ma non li scacciò del tutto. E ancora continua, dice così della tribù di Efraim, dice così di Zabulon, dice così di Asher e di anche altre tribù. Quindi vediamo come Israele ha fatto un compromesso rispetto a quello che Dio gli aveva detto. Dio gli aveva detto di applicarsi a osservare in maniera risoluta, a mettere in pratica in maniera risoluta, senza sviarsi, senza fare come faceva il popolo, senza mischiarsi, ma cosa è successo? È successo il contrario. Dice, Beniamino non scacciò. Addirittura abbiamo letto di Manasse che non li scacciò perché i cananei erano decisi a restare in quel paese. E noi potremmo dire che colpa ne avevano, in un certo senso. Ma vediamo che anche il nostro vecchio carattere, la nostra vecchia natura, i nostri pensieri, i nostri vizi sono decisi a rimanere e a non andarsene. Non vogliono andarsene via facilmente. E a volte per facilitare la nostra strada cerchiamo delle scorciatoie. A volte troviamo dei compromessi frutto dei nostri pensieri, della nostra logica. E alcuni abbiamo visto hanno trovato altri artifici, come hanno assoggettato i cananei a schiavitù, abbiamo visto, non li hanno scacciati, però hanno detto, vabbè, li teniamo così come schiavi. Però non era quello che Dio gli aveva detto. E nonostante, poi vediamo al capitolo 2, che Dio giudica il popolo per questa disubbidienza, cosa succede sempre nel capitolo 2, al versetto 4? Che il popolo purtroppo non chiese perdono, ma si limitò a piangere, senza richiesta appunto di perdono e non abbandonò nemmeno il peccato. Anche se aveva la possibilità di chiedere perdono e di abbandonare il peccato, probabilmente sarebbe stato più difficile, ma non lo fece. E tale mancanza, è vero, cos'è che aveva fatto semplicemente? Li avevano resi schiavi, li avevano assoggettati a schiavitù. Qualcuno l'aveva, abbiamo visto, siccome erano decisi a rimanere, hanno consentito a rimanere con loro. Ma questa mancanza, questo compromesso e quindi il fatto di non tenersi stretti al Signore ha causato delle gravissime conseguenze. Uno potrebbe dire, ma un semplice compromesso? Sì. E queste conseguenze non si sono viste tanto nell'immediato, che uno dice, vabbè, io anche se vivo una vita cristiana con dei compromessi, anche se non sono proprio attaccato al Signore, non mi tengo stretto al Signore, però tuttavia riesco ad andare avanti. È vero, però le conseguenze tante volte non si vedono sempre nell'immediato, ma si possono vedere dopo un po' di anni. E infatti è successo così al popolo di Israele. Infatti la generazione successiva è stata un vero disastro. E lo voglio vedere proprio velocemente, sempre in Giudici al capitolo 2, perché nacque un'altra generazione che non conosceva il Signore nelle opere che egli aveva compiute in favore di Israele. E i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal, eccetera, eccetera. Vediamo quindi, in primo luogo, diversamente rispetto a quanto Giosuè aveva detto al popolo di Israele, ai genitori di questa generazione, vediamo che loro hanno servito altri dei. Leggiamo al versetto 11 e 12 del capitolo 2. Abbiamo visto, possiamo vedere anche al capitolo 3, sempre di Giudici, ai versetti 5 e 6, che i figli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittiti, agli Amorei, ai Ferezei, a tutti questi popoli. Sposarono le loro figlie, diedero le proprie figlie come spose ai loro figli e servirono i loro dei. Quindi vediamo come la generazione successiva ha iniziato a fare proprio il contrario di quello che Dio gli aveva detto. Si sono iniziati a sviare, primo passaggio, hanno iniziato a immischiarsi con il popolo, secondo passaggio, hanno iniziato a pronunciare il nome di questi dei fino ad arrivare a servirli. E la Bibbia ci dice di più, non solo sono arrivati a servire questo popolo, ma al capitolo 3, al versetto 8, ci dice che a causa del giudizio che il Signore aveva mandato per la disubbidienza del popolo di Israele, li diede nelle mani di Cusan-Risataim, re di Mesopotamia, e i figli di Israele furono servi di Cusan-Risataim per 8 anni. Questo ci fa riflettere, perché il popolo di Israele era andato per conquistare, per essere un conquistatore, è arrivato a un punto che per la sua disubbidienza, per la sua caparbietà, è stato conquistato. E questo fa specie, vero, da una situazione idilliaca, perché il Signore li aiutava a conquistare se loro fossero stati ubbidienti, la situazione si è ribaltata a causa della disubbidienza, a causa del fatto che questo popolo non si tenne stretto al Signore. E anche questa sera il Signore vuole ricordare prima di tutto a me stesso e a ciascuno di noi di rimanere stretti a Lui. Lo sappiamo, non è che non lo sappiamo, ma il Signore questa sera ci vuole far considerare che non è facoltativo tenersi stretti al Signore o no, perché in ogni caso ci sono delle conseguenze che magari non le subiremo noi direttamente, le potranno subire i nostri figli, ma ci sono delle conseguenze. E Dio per il nostro bene ci vuole ricordare questo, altrimenti non siamo stretti al Signore, ma verremmo sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, come ci ricorda Efesini al capitolo 4. Abbiamo visto l'importanza di applicarci ad osservare, a mettere in pratica la parola di Dio, senza mischiarci con i pagani, senza mischiarci con chi non conosce il Signore, se non l'unico scopo, l'unico obiettivo deve essere di parlare al Signore a queste persone, perché Paolo a Timoteo ricorda che un soldato non deve immischiarsi nelle faccende della vita civile, ma deve essere concentrato e risoluto nell'obiettivo che Dio gli ha dato. E quindi possiamo riflettere su come sto vivendo la mia vita, se mi sto tenendo stretto al Signore, essendo conscio che solo tenendomi stretto a Lui posso andare avanti, oppure forse non mi sto tenendo stretto come dovrei, e il Signore me lo vuole ricordare ancora questa sera. E quindi voglio concludere proprio con un esempio, che possiamo vivere come quello zoppo. Non so se vi ricordate in Atti 3 al capitolo 11 che fu guarito da Pietro e da Giovanni. E lo vogliamo leggere a conclusione proprio di quanto stiamo dicendo. Atti al capitolo 3, leggiamo solo il versetto 11. Vediamo che Pietro e Giovanni guariscono questo zoppo. Lui entra con loro nel tempio, cammina, salta, loda Dio, e alla fine c'è un particolare al versetto 11 che dice: mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni. Questo era un uomo zoppo che era stato guarito, che ora poteva camminare, e aveva capito l'importanza di rimanere stretto al Signore, stretto a Dio. E Pietro e Giovanni, ci ricorda Galati, erano delle colonne della Chiesa. Quindi ci ricorda l'importanza di rimanere stretti a Dio. Questo uomo aveva capito l'importanza di avere una relazione con Dio, e che da solo, anche se era stato guarito e adesso camminava, non avrebbe fatto molta strada, perché il rischio di cadere c'era ancora. E che così possa essere per ciascuno di noi, che possiamo tenerci stretti al Signore, come faceva questo zoppo che si è tenuto stretto a Pietro e Giovanni. E se non siamo stretti al Signore, non facciamo come il popolo di Israele. Il popolo di Israele, di fronte all'evidenza, si era solamente messo a piangere, ma non aveva corretto la sua via. E che veramente noi, se non siamo stretti al Signore, possiamo chiedere perdono e possiamo ricominciare, perché il Signore è misericordioso, il Signore è compassionevole, e il Signore ci ricorda tutte queste cose tutte le volte attraverso la sua parola, attraverso le preghiere, attraverso i fratelli. Non perché non abbia nient'altro da dire, perché ci conosce, perché ci ama, perché sa che siamo deboli e sa che senza di Lui ci rovineremo, anche se il nostro pensiero, la nostra logica vuole dirci il contrario. Che Dio ci benedica. Amen.